diciamo, l'ONU è un po' delle volte la camera di compensazione o di sfogo di tensioni tra le principali potenze mondiali, insomma, in questo momento le diplomazie stanno cercando di fare i loro giochi, accompagnano che cosa? Accompagnano quel grande dispiegamento di forze, sia di unità navali, di unità terrestri in corso sia da parte della Russia che dell'Ucraina e pure della NATO in questi giorni. È un grande gioco da questo punto di vista che in qualche misura però ricorda sinistramente la crisi di Cuba del 1962.
In queste ore, parlando al Parlamento, il presidente ucraino ha detto che cittadini e imprenditori non hanno ceduto al virus del panico. Che significa?
Significa che in qualche misura il presidente Zelensky, che mi pare sostanzialmente un presidente abbastanza debole, vedevo oggi che l'ex presidente Poroshenko stava ringando le folle ucraina, in qualche misura deve dare un segnale di compattezza da parte del suo paese, una compattezza che francamente non vedo poco. Non dimentichiamoci che le parti orientali dell'Ucraina comunque sono soggette all'influenza russa e hanno tradizionali e storici legami con la Russia, per cui oggi l'Ucraina da questo punto di vista, come ieri, è abbastanza debole, per cui Zelensky chiaramente deve fare il suo gioco e dire che il paese è compatto dietro alla sua leadership.
Ma diviso sul terreno e diviso per quanto riguarda la parte politica?
Assolutamente sì, ripeto, c'è tutta una parte di Ucraina, soprattutto nelle regioni orientali, che è tradizionalmente sensibile all'influenza russa, che tradizionalmente guarda come riferimento, anziché all'Europa occidentale, alla Russia. E questo si riflette anche, diciamo, nella ventata di nazionalismo che da alcuni anni comunque pervade un paese come l'Ucraina.
È vero che tra la cittadinanza è molto alta la percentuale di persone armate, persone che hanno in casa delle armi?
Assolutamente, è una tradizione dei paesi dell'est europeo, insomma vale per l'Ucraina ma anche per altri paesi, soprattutto nella fattispecie un paese come l'Ucraina che da tempo è impegnato in un conflitto come quello nel Donbass, che è un conflitto sì congelato ma è un conflitto dove quotidianamente si combatte, ci sono violazioni del cessato del fuoco e ci sono soprattutto perdite e morti da entrambe le parti.
A suo avviso è dibattito aperto, pubblico, davvero a tanti livelli sull'Ucraina o è una sorta di situazione che ogni tanto, come dire, riesce alla ribalta e poi ritorna in questa situazione così molto molto confusa, molto vaga sul terreno?
Ma diciamo, quello ucraino, in particolare quello del Donbass, come dicevo prima, è un conflitto congelato, ma è un conflitto che c'è e c'è nel cuore dell'Europa. Insomma, quando si parla di allargamento, di possibile ingresso dell'Ucraina nella NATO, si parla dell'ingresso potenziale di un paese che potrebbe avvenire, ma solo tra molti anni da qui al futuro, di un paese che entrando nella NATO si porterebbe appunto dietro un conflitto che è latente, ma che si potrebbe riaccendere dall'oggi al domani.
Pechino ha parlato di diplomazia del microfono per quanto riguarda i tentativi dell'ONU, ma qual è in realtà poi il contributo e la posizione vera della Cina?
Ah, guardi, la Cina nella questione ovviamente ha tutto l'interesse a stare dalla parte della Russia. Non dimentichiamoci che i due paesi hanno una partnership politico-militare sempre più forte negli ultimi anni. Non dimentichiamo che Pechino tuttora in alcune aree militari dipende dal supporto e dall'appoggio della Russia, dall'assistenza russa, per cui la Cina ha tutto l'interesse a mantenere una posizione supportiva di quella che è l'iniziativa russa, sia da un punto di vista diplomatico che sul terreno.